17ª domenica del tempo ordinario.
Domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù con la folla, sceso dalla barca, vide una grande moltitudine e si commosse perché erano come pecore senza pastore. E cominciò ad insegnare molto a loro. Ecco, la commozione di Gesù lo porta ad agire e a dar loro prima la parola, il pane della verità. Questa gente ha fame di verità, di bellezza, fame di Dio. E poi Gesù pensa anche al corpo, al pane materiale. Il racconto che abbiamo proclamato, veramente bello, con tanti dettagli, alla cornice e il quadro. La cornice ci aiuta a leggere bene il quadro. Comincia a dirci che era vicina la Pasqua dei Giudei. Dunque la Pasqua vecchia, che non c'è più, perché adesso c'è la Pasqua di Gesù. La Pasqua degli Ebrei è il periodo in cui gli ebrei sono stati liberati dalla schiavitù d'Egitto e attraverso il deserto portati fino alla terra promessa. Nel deserto hanno avuto un pane straordinario, la manna. L'uomo mangiò il pane degli angeli, diceva il servizio. Hanno assoltato un periodo, diciamo, miracolosamente, Signore, in questo percorso. Il richiamo comincia ad essere chiaro. Tempo di Pasqua, quindi molta erba nel prato. Questa gente che segue Gesù a gruppi ed ha un totale 5.000 uomini. Ma dove comprare il pane per tanta gente? Gesù provoca Filippo. Gesù sapeva benissimo quello che stava per fare, diceva l'Evangelista. E lui che dominella nel momento. Però provoca Filippo, che è di Bethsaida in Giudea, un villaggio a nord-est dell'anno. E Filippo risponde, sorpreso, 200 denari di pane. La paga di 200 giorni di lavoro, di lavorare, non servono a niente, non bastano neanche per una munita veloce. E lui interviene Simone di Andrea, fratello di Simone, come quel ragazzino che precedentemente ha portato 5 panini, pane d'orzo, il pane dei poveri, e 2 pesci, anche questo. Dunque, siamo in una situazione di impossibilità, non c'è via uscita. Gesù interviene con la sua potenza, dove l'uomo riconosce la sua incapacità, entra Gesù con la sua onnipotenza. Fatemi sedere, abbiamo sentito. A questo punto il quadro è la cornice fatta. Adesso andiamo nel quadro. E il quadro diventa luminoso con il personaggio centrale. Stradiscono tutti, anche il ragazzino con i suoi panini e i pesci. C'è solo Gesù che prende il pane, dice la preghiera di benedizione e lo distribuisce. Sono gli stessi gesti che Gesù compiva nell'ultima cena. Prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Per l'Evangelista siamo già nel cielo con quei gesti che Gesù compie. E spanno per gli uomini. Poi c'è il figlio Gesù che vuole che si raccolgano gli avanzi, niente di andare per tutto. E raccolgono ben 12 cesti, 12 sappiamo che è il numero perfetto, allora l'Evangelista vuol dirci che quel pane ci sarà sempre nella Chiesa, che quel pane c'è anche per noi, ci siamo qui, e che ci sarà sempre, perché è il pane che dona Gesù e non verrà mai via. La gente, potete immaginare, sono entusiasta e presa da parossismo, vogliono rapire Gesù per farlo. Gesù lo sa e fugge sul monte da solo. Cari fratelli e sorelle, il racconto che Giovanni ci ha fatto e su cui seguito mediteremo nelle prossime domeniche, credo ci porta solo a una considerazione stamattina, se volete un po' periferica, ma comunque credo fondamentale. Gesù fa un segno, Giovanni non usa mai la parola miracolo, segno, e segna qualcosa che tu devi leggere. Se no non è più semplice, se vedi del suo uomo, capisci che c'è poco, e così di seguito. Questo è un segno che Gesù dà alla gente, perché capisca che cosa? Che c'è un pane misterioso, che non è soltanto quello che noi mangiamo tutti i giorni. La gente invece lo prende in senso solo tecnico, materiale. Finalmente è arrivato il re che ci dà il pane. Gratis, meglio di così si muore. Manca un passetto e arriviamo alla richiesta della plebe romana. Panes et circenses. Circenses sono i giochi del circo, con le fiere, con spettacoli sanguinosi, schiavi di cristiani buttati tra le denti delle belve, che però suscitava le passioni dei romani. Panes et circenses. Questo è il livello degli ebrei, ma credo che sia anche oggi il livello di tanta gente, forse compresi anche noi. Che abbiamo ridotto la vita a una sola dimensione, da ci pane e ci basta, è certo, basta star bene e tutto va bene, come se tutto si concludesse qui, la storia orizzontale, lasciamo l'ammonia come la foglia, come la sigaretta, una volta fumata, non c'è più. Questo è molto triste. Perché dimenticare che c'è una dimensione superiore nell'uomo vuol dire di non volere l'animalista. Perché gli animali, una volta saziati, si accontentano. Dicevo molto triste questo. Perché non sappiamo leggere il segno. Giovanni lo legge bene e con lui la comunità cristiana. Ricorda la parola di Gesù che dice non di solo pane vive l'uomo, era già la parola di Mosè, degli Deuteronomi, che Gesù fa sua. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco la dimensione spirituale dell'uomo, che noi spesso dimentichiamo, diciamo, e che il Signore ci ricorda invece come essenziale. Noi chiediamo il pane quotidiano nella preghiera di Gesù, che non vuol dire solo il pane della tavola, vuol dire questo pane, il pane del cielo, quel pane che Dio ci dà ogni giorno, come abbiamo sentito nella preghiera che abbiamo cantato. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vento. Che bella è l'immagine. La provvidenza di Dio che ci sazia per la mano. Noi raccogliamo questo dono E questo dono è per tutti. Ecco perché giustamente uno studioso dice che non dovremmo chiamare il miracolo di Gesù la moltiplicazione dei pani, ma la condivisione dei pani. Quel ragazzino che porta 5 pani, io credo perché li condividiamo tutti. Bella lezione di questo ragazzino. Il pane che Dio ci dà è per noi, ma ci vuole il nostro pane, ma perché sia anche condiviso. Ed ecco perché Gesù condanna gli sprechi. Credo che anche qui possiamo fornire delle riflessioni molto pesanti nella nostra vita. Gli sprechi di cibo potrebbero bastare per saziare nazioni intere. Ci dicono gli studi, non c'è vero. Allora non abbiamo capito questa lezione neanche noi cristiani. Ora rinunciamo a livello pagano, pane e sette licenze, solo per consumare la nostra vita. Messaggio duro, dicevo, che però ci fa bene perché ci riporta a rivedere un pochino le nostre posizioni circa la vita spirituale. Quale peso diamo noi all'incontro col Signore, al desiderio di stare con Lui, nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio? Tutto questo non è un lusso di qualche cristiano, ma è il dono di Dio alla sua famiglia, no? Quando qualche anno fa andavo con i giovani a chiamarlo, dai monaci camaldolesi, una delle domande più frequenti che venivano da loro era: ma perché questi uomini stanno qui quasi a perdere tempo quando c'è tanto da fare nella società? Io rispondevo un po' bruscamente, ma forse giustamente, per far ragionare te. Per farti capire che non c'è solo la dimensione economica dell'uomo, ma c'è anche la dimensione spirituale. E i monaci della rivolta hanno con la loro vita, con la preghiera mattutina, con il lavoro manuale, poi la preghiera del mezzogiorno e poi la preghiera del pomeriggio e della sera. Questa vita che si stacca dalla vita, non c'è famiglia, non c'è niente, vivono nella contemplazione e nella cura. Perché noi ci ricordiamo che non siamo solo destinati a un livello economico, ma anche e soprattutto e primariamente a livello spirituale. E se noi cristiani sappiamo entusiasmarci e riprendere attentamente e approfonditamente questa dimensione, potrebbe darci, speriamo, uno svegliamento anche a chi l'ha dimenticato.